Ora l'ho capito. Milano è diventata una città per ricchi, abitata da senza tetto.
JKYW. Storie fuori dall'alfabeto italiano. Il nome non gli appartiene più. Sconosciuti per il mondo e per loro stessi.
Sono Y. Il nome non importa, il cognome ancora meno. Y. Ypsilon. È il 2026, ho 19 anni. Frequento urbanistica al Politecnico di Milano. Milano la odio. Non ci vivo, ci studio e basta. Cioè, qualcosa mi piace anche. Facciamo che ho 90-10. 90 la detesto. 10 è qualcosa di bellissimo. Quando l'anno scorso ho iniziato l'università, vivevo in un piccolo paesino di provincia, sperduto tra campi e boschi. Le persone non erano il massimo, ma il posto era magico. Perfetto per staccare e tornare a respirare.
Era meglio se non dicevi che abbiamo due gatte, poi storcono il naso e non ci danno la casa.
Avevo scelto urbanistica perché sognavo un modello di città più giusto nei confronti di coloro che la vivono. Una città in funzione del benessere di tutti, di poveri, ricchi, di cani e gatti e anche di piccioni. Appena usciti dal liceo è ancora concesso pensare di poter ricostruire il mondo da capo. Non so se costruirò mai niente, ma oggi sono qui per raccontare una storia. La mia. La mia è quella delle due generazioni che mi hanno preceduta. Ho 18 anni. Studio urbanistica e, ironia della sorte, mi ritrovo senza più un tetto. Mamma mi chiama.
Hanno messo la nostra casa all'asta.
Ah, la mia casa se la sono presa quelli che di case se ne potrebbero comprare almeno 100. Mamma ripete come una cantilena.
12, zona San Siro, Milano, Pessano con Bornago, Bassa Brianza, paesino 2 chilometri dalla metropolitana.
Io lo so.
Di Gorgonzola.
Questi sono Legnano i posti in cui ha abitato.
Uno,
gli stessi che l'hanno espulso. ...1946. La guerra è finita da poco. Questa è la data d'inizio della nostra storia. Questo è l'anno in cui la madre di mia mamma è nata. Potrei anche dire mia nonna per rendere più fluido il racconto, anche se così io non l'ho mai chiamata. Al massimo l'ho chiamata stronza, sì, perché quando alle elementari le maestre chiedevano di fare l'albero genealogico della propria famiglia, io, nella casella nonna materna, ci disegnavo sempre un bel punto di domanda. È assurdo che ora mi ritrovi a cominciare il mio racconto proprio da quel punto di domanda che ho sempre considerato tanto insignificante. Vabbè, vada per il sostantivo nonna. Per stavolta. Mia nonna nasce nel 1946 e cresce in una famiglia di lavoratrici e di lavoratori. Tutti dovevano faticare per portare a casa qualcosa con cui poter mangiare. In quel periodo dalla Darsena, una zona entro le mura di Milano, allontanavano i non abbienti che venivano quindi spostati in aree periferiche della città. Mia nonna, insieme a sua madre, la mia bisnonna quindi, vanno a vivere in via Rembrandt, zona San Siro per intenderci. È il 1969. Eccoci al primo avvenimento importante. Mia nonna ha 23 anni quando rimane incinta di mia mamma. È giovane, è donna ed è sola. Una ragazza madre a tutti gli effetti, come si diceva al tempo. La famiglia del suo compagno gli aveva promesso un'auto sportiva se accettava di non riconoscere la figlia. Indovina, indovinello? Ha scelto l'auto sportiva, a lui il premio padre dell'anno! Anche lui è contrassegnato con un bel punto di domanda nel mio albero genealogico. I figli delle ragazze madri erano chiamati figli di NN, figli di nessuno. Mia mamma è una figlia di nessuno.
Vieni in macchina che facciamo la prova.
Arrivo! Mia nonna inizia a lavorare a tempo pieno mentre la mia bisnonna si occupa di mia mamma. 1973. Mamma ha 4 anni quando mia nonna comincia a frequentarsi con l'uomo che 5 anni dopo avrebbe sposato. Un uomo di merda, se posso permettermi, ma questo non importa. Mia nonna ha bisogno di un riconoscimento per lei e per sua figlia. Mamma ha 19 anni quando la casa in via Rembrandt, dove lei, mia nonna e la mia bisnonna vivono in affitto, viene venduta. Mi racconta sempre che grazie al nome di quella via si sia avvicinata all'arte olandese. 1990, muore la mia bisnonna. Era lei chi si occupava realmente di mia mamma. A Legnano, una piccola città di provincia, ci sono buone offerte per delle villette a schiera. Mia mamma e mia nonna si trasferiscono nuovamente. È il 1995. Mamma ha 26 anni. Sta studiando in università quando sposa colui che diventerà mio papà. Intanto mia nonna prima rileva la gestione di un'edicola, poi cambia e si butta in una nuova attività.
Consegne di plichi e buste per Milano e dintorni.
Mia mamma non è convinta, pensa che questa nuova attività sarà fallimentare.
Non so se è una buona idea.
Non capisci veramente nulla.
Mia nonna continua per la sua strada. In testa l'attività mia mamma per pagare meno tasse e chiaramente dispone di tutti i suoi documenti grazie ai quali firma richieste di prestito,
firmo,
di affitto locali,
lo prendo,
e qualsiasi formalità burocratica.
Tutto!
A questo punto le occorre personale che faccia le consegne in motorino. Ci manda mio papà e mia mamma, che intanto frequenta ancora l'università. Mossa intelligente, perché in questo modo, oltre a non dover pagare la manodopera, ha anche il campo libero per intercettare e sottrarre a mia mamma qualsiasi comunicazione a lei indirizzata e, non essendoci ancora cellulari, anche qualsiasi comunicazione telefonica. Ma ecco che il 31 marzo del 1997... mia mamma subisce un incidente con lo scooter. Non grave, però non può guidare. Siamo a un punto di svolta. Non è bello da dire, ma meno male che si è schiantata.
Vieni un attimo.
Sì, un secondo. Infatti, proprio grazie all'incidente, mia mamma ha modo di rispondere personalmente ad una telefonata da parte del direttore della banca che la invita nel suo ufficio per parlarle di una questione urgente. Mia mamma insiste per andare, mia nonna insiste per essere presente qui, il direttore le comunica che la casa è pignorata.
Ho bisogno, dai!
Aspetta, mia mamma cade dalle nuvole, lei si fidava, era convinta fosse tutto in ordine, si fida ancora, è sua madre, no? Mia nonna si finge stupita, in realtà sapeva tutto e tiene l'atto di pignoramento ben custodito. Mia mamma la vede stringere la borsa. Finalmente capisce. Tutto precipita. I miei genitori cercano di capire come far funzionare l'attività, studiano piani di rientro con le banche, ma è tutto inutile. A questo punto, mia mamma chiede a mio nonno un chiarimento. Si fida ancora di lei e pensa che potranno risolvere tutto insieme.
Ci sei?
Non ora, le vuole bene! Mia nonna ha paura di perdere suo marito e sa che se dicesse la verità alla figlia rischierebbe di perderlo. Chi sceglierà? Il marito o la figlia? Se avete risposto il marito, avete detto bene. Mia nonna scappa senza rivelare dove va. Mia mamma e mio papà si ritrovano sommersi dai debiti. Lavorano tutti i giorni, tutto il giorno. Sono convinta sia stata la stanchezza strappare a mio papà i capelli così presto. Fanno più mestieri, contemporaneamente, anche in ambiente di lavoro malsani.
Benzinaio, tornitore, badante, soccorritore, ricercatrice in università. Autista privato, formatrice.
Mia mamma è costretta a lasciare l'università. Le mancano solo 3 esami. In tutto ciò perde la sua famiglia, come se la colpa fosse sua poi. I cugini con cui ha trascorso l'infanzia non si fanno più sentire. Nessuno le crede, tranne uno zio. Grazie a quello zio riuscirà a prendere la laurea anni dopo. Per lui, lei non è invisibile. Quando io e mia sorella nasciamo, siamo ormai ben lontani da Milano. Nata a Magenta, cresciuta a Parabiago in affitto. Gli affitti, però, continuano ad aumentare. Allora ci trasferiamo ad Arconate, dove il mutuo della nuova casa costa quanto l'affitto di quella vecchia. Siamo in 4 in un bilocale. 8 se contiamo anche gli animali. 2 cani e 2 gatte. Felici, felici, vicini, vicini. I miei genitori però non ci fanno mancare niente. Lavorano per lasciarci qualcosa, ma soprattutto lavorano per estinguere i debiti che mia nonna gli ha gentilmente donato come regalo di nozze. Abbiamo i nostri casini, ma stiamo bene. Ed eccoci tornati al 2025. Ho 18 anni. Mamma e papà parlano di sovraindebitamento. Ci tolgono tutto. la casa va all'asta. I miei genitori, stremati da una vita di fatiche, si separano. Mia sorella è sempre più arrabbiata.
Nella vostra situazione è più facile trovare Atlantide piuttosto che un affitto.
Mia mamma ha provato a ricominciare, a rifarsi una vita, ma le scelte di sua madre l'hanno perseguitata ovunque sia andata. Io non conosco mia nonna e non voglio nemmeno conoscerla. E lei rimarrà un punto di domanda per me e va bene così. Avevo un nome prima di diventare sconosciuta. Avevo quadri appesi in camera prima di non avere un posto. Avevo progetti prima che venissero calpestati. Chi sono allora? Sono Ypsilon, ma Ypsilon non è che una lettera. Chi sono? Una sconosciuta figlia di sconosciuti che hanno perso nella battaglia con la gentrification. Amavo i campi e i boschi in cui sono cresciuta, quelli da cui i miei cani uscivano sempre grondanti di fango. Anche mia mamma amava la Milano in cui è nata, ma le difficoltà economiche l'hanno obbligata a lasciare la città. Milano l'ha cacciata, l'ha spinta sempre più verso il confine. Milano si è presa tutto quello che possedevamo e ci ha rigettati fuori persino dalla sua provincia, persino dalla sua campagna.
Come li mettiamo i cani dentro? La macchina è piccola.
Ci stanno anche loro. Piuttosto uso soia come cuscino. È il 2026. Ho 19 anni. Non ho più una casa. Grazie a questo schifo però mamma è riuscita a ricongiungersi con i suoi cugini. È stata presente negli ultimi momenti della vita di suo zio. Io ho detto addio alla mia vecchia casa sperduta di provincia. Spero che un'altra bambina imparerà ad andare in bici senza le rotelle, giocando a fare i giri intorno alla rotonda proprio come facevamo io e mia sorella da piccole. Sorrido. Non sono arrabbiata. Non più.
Questa è solo una storia. Ce ne sono miriadi, miriadi che trascuriamo, miriadi che non vediamo, che pensiamo non ci toccheranno mai, finché non arrivano annullando ogni punto fermo. Se non vuoi più dimenticarti nessuna lettera dell'alfabeto, ascolta e condividi JKXYW, Storie fuori dall'alfabeto italiano. Clicca segui e attiva la campanella per restare aggiornato sulle prossime storie. JKXYW, Storie fuori dall'alfabeto italiano. Un podcast scritto da Giada Carla Russo, con la regia di Pietro Chiodini.